File 10, pagina 69, parte seconda, riflessioni a partire dalla ricerca piemontese. 1. Raccontare e ascoltare la memoria dei sopravvissuti, di Anna Bravo. All'indomani della liberazione, Vittorio Calosso, operaio Fiat, arrestato in seguito agli scioperi del marzo 44, trova in una baracca del lager di Mauthausen un cumulo di vestitini, ma di bambini di 2 o 3 anni, vestitini lunghi così, quel che resta dei bambini uccisi in campo. Ne raccoglie alcuni in un sacco per portarli in Italia, in modo che la gente si renda conto di quel che è stato il lager. Oggi, a distanza di 40 anni, Anna Kerchi, partigiana, deportata a Ravensbrück, dice di capire gli increduli, non chi nega i fatti, ma chi si chiede come siano stati possibili. È una domanda che lei stessa si faceva allora, a cui non trova risposta neppure adesso. E Albino Moret, soldato in Jugoslavia, che finisce a Buchenwald, a Dora e in vari altri campi per aver rifiutato di arruolarsi nell'esercito di Salò, ritiene che di quella esperienza si possa trasmettere al massimo una sfumatura. Non sono discorsi isolati. Se si vogliono cercare tratti ricorrenti nei racconti di persone così diverse tra loro come i più di 200 protagonisti di questa ricerca, forse si può partire dai problemi che qui vengono indicati con tanta chiarezza: il bisogno di certificare come sono realmente andate le cose, la difficoltà di darne un'immagine adeguata, l'eventualità sempre presente di non essere creduti. Posizioni simili compaiono anche in gran parte della memorialistica sui lager. La spinta a scrivere è appunto una delle risposte possibili, come lo sono la scelta di testimoniare in forme diverse e per altri quella di parlare solo all'interno della famiglia, di un gruppo di amici fidati, o di tacere. Ognuno ha modi propri di reagire legati, oltre che a tratti del carattere, alla qualità dell'esperienza e alle forme in cui la vita ha potuto ricominciare. Forse non a tutti è toccato scontrarsi in prima persona con l'incredulità, ma tutti hanno la sensazione che la sensibilità e la coscienza collettive siano state deboli e che la parola abbia potuto rimediarvi solo in parte. Il fatto che alcuni raccontino oggi per la prima volta va visto anche in questa dimensione: la difficoltà di comunicare con quelli che sono rimasti è il destino di chi torna da un mondo diverso. Così era un tempo per il viaggiatore, così è per il soldato, anche se in genere è parso poco patriottico rilevarlo. In un articolo sulle mogli dei richiamati americani nella Seconda Guerra Mondiale, la scrittrice Dorothy Parker parlava di estraneità del reduce, di immagini che la sua mente non potrà mai mostrare e della necessità di gettare un ponte sull'abisso che lo separa anche dai più vicini. Le risposero attacchi durissimi in cui era rivendicata una continuità di persone e sentimenti che incarnava per estensione quella di valori e modi di vita. Che esistessero masse di uomini lacerati dalla guerra e che istituzioni e individui fossero spesso incapaci di dar loro accoglienza era una verità difficile da affrontare, tanto più doveva esserlo in Europa e in Italia, dove anche le popolazioni avevano pagato prezzi durissimi e il bisogno di tornare a una vita normale rischiava di far muro alle voci di quelli che la Parker definisse sconosciuti, che tornano da un altro mondo. E il lager è qualcosa di più. Per ciò che vi accade e per il silenzio che lo circonda, è letteralmente l'altro mondo, fatto per ingoiare gli individui e dispernere le tracce, per cancellarli, oltre che dalla vita, dalla storia. Basta pensare alla minuziosità con cui i nazisti organizzano la sparizione del campo di Treblinka, distruggendone le installazioni e costruendo al loro posto una fattoria, o ai roghi di documenti alla vigilia della liberazione dei lager. Ogni tipo di prova è occultata, distrutta o manipolata per creare un vuoto su cui possa far leva la negazione, in omaggio all'obiettivo esplicito che la storia dello sterminio non possa mai venire ricostruita. È contro questo programma che sono diretti i tentativi dei prigionieri di produrre e custodire una sia pur minima documentazione scritta. Ma sono opportunità rarissime. Quando le SS ripetono agli internati che se anche qualcuno sopravvivesse non troverebbe nessuno disposto a credere alle sue parole, aggrediscono la sola prospettiva che resta loro di non venire estromessi dal campo della verificabilità storica, la minaccia è tanto più distruttiva quanto più faticosa è la memorizzazione in condizioni così traumatiche, e a rinnovarne il significato intervengono molto presto letture di parte e minimizzazioni diplomatiche. I primi resoconti, nell'immediato dopoguerra, hanno il compito e il carico di surrogare le tracce scomparse, dando la dimensione reale dei crimini. Per quanto la loro forma sia diversa, testimonianza processuale e racconto spontaneo hanno la stessa natura. Sono insieme atti di pietà verso i morti di cui vogliono recuperare la memoria e atti di accusa contro carnefici capaci a loro volta di scomparire o fuggendo o travestendosi da esecutori incolpevoli di ordini contro complici e spettatori che negano di aver mai visto, sentito, immaginato. Smascherare falsificazioni e camuffamenti diventa dunque la condizione necessaria per impedire facili assoluzioni nei tribunali e nell'opinione comune, e segna anche per alcuni il passaggio dai sogni di vendetta che hanno aiutato a sopravvivere a un impegno di denuncia che può aiutare a vivere. Credo nasca da questo insieme di circostanze un rapporto con la verità e con il concetto di verità che opera ancora oggi nella gran parte dei racconti, caratterizzandoli rispetto a ogni altro tipo di testimonianza, perché la memoria del lager si è formata in stretta connessione con l'idea di una giustizia da riaffermare continuamente sul piano del diritto come su quello della storia, e i sentimenti che si riattivano nel dialogo la contengono in varie forme. Per alcuni è rivivere una volontà dichiarata, per molti è quella prefigurazione di risarcimento che in campo ha controbilanciato la disperazione. Se uno sta molto in basso, esposto a una eternità di tormenti inflittigli da altri uomini, lo anima come un'aspirazione di salvezza, la speranza che un bel giorno, non importa quando, tutto dovrà essere sistemato. Le menzogne, la falsa immagine che di lui si dà al mondo, senza che egli possa in qualche modo difendersi, prima o poi dovranno svanire al cospetto della verità e la sua vita reale, i suoi pensieri e i suoi fini, e così pure i tormenti e le ingiustizie che gli sono stati inflitti dovranno essere chiari a tutti. C'è in questi stati d'animo la dimensione della testimonianza come dovere, forma etica e politica della memoria, che vuole tramandare i significati del passato per impedirne la riedizione. Ma c'è anche insieme, e forse prima del dovere, il problema di un diritto a testimoniare come bisogno primario di essere ascoltati e capiti, non solo perché protagonisti di eventi cruciali della nostra epoca, ma come persone che hanno sofferto, di essere accolti e creduti sì sul piano della grande storia, ma soprattutto nei luoghi e nei rapporti quotidiani dove la vita può ricominciare a condizione che il dolore venga condiviso da altri, che la vicinanza metta riparo alla solitudine del ricordo. Credo sia tanto per un dovere quanto per un bisogno di comunicare che ci si fa carico della difficoltà di tradurre in parole avvenimenti, immagini, suoni, il cui senso non è stato percepito e definito per mezzo delle parole, che ci si sforza di raccontarli come se appartenessero al passato, mentre essere un sopravvissuto significa precisamente che il passato non è mai finito, che si affronta il rischio di venire rinchiusi nel ruolo di scampati alla morte, anziché riconosciuti come portatori di uno sguardo più attento a vecchie e nuove forme di sopraffazione. Se e a che prezzi quel bisogno si sia trasformato in dovere, in quali forme permanga o si risvegli, è un problema troppo complicato per affrontarlo su un piano tanto generale, e forse sarebbe comunque ingenuo pretendere di capirlo. Si può invece dire che la verità di cui questi racconti vogliono testimoniare è anche quella di sbrigative archiviazioni, di un isolamento verso il quale sono stati gettati ponti troppo isolati e troppo precari. Non conosce nessun altro discorso che incorpori così strettamente la storia di come è stato ascoltato, un'attenzione particolare al rapporto che si stabilisce con gli altri, alle risposte che incontrano le aspettative di reinserimento, è tipica di ogni esperienza traumatica e certo opera anche nel caso degli ex deportati, ma esasperata dall'accumulo di fatica, dolore e rischio che implica il raccontare. Che la società italiana del dopoguerra si dimostrasse poco ricettiva era probabilmente inevitabile, sia per il carattere improvviso della rivelazione e l'impensabilità del suo contenuto, sia per una spinta collettiva a dimenticare e ricominciare, contro la quale urtavano il bisogno di ricordare dei sopravvissuti e i tempi lunghi necessari al loro rientro alla vita. È ovvio che non si tratta di mettere sotto accusa un'epoca e un ambiente, ma di dar conto del modo in cui si presentano agli occhi di chi torna, un mondo che corre, che pensa a recuperare gli anni perduti e in materia di sofferenze o preferisce archiviarle o è alle proprie che cerca di porre rimedio. Non può stupire che le considerazioni sull'accoglienza segnalino tanti punti di conflitto. Si parla di incredulità, di disinteresse o all'opposto di curiosità morbose, di domande stupide, anche di derisione, perché la paura di essere oggetto di riso è di chi ha sofferto molto. Qualcuno ricorda, insieme all'incomprensione degli estranei, quella dei propri compagni di lotta che vedono nel deportato una vittima passiva, quasi fuori posto sulla scena dell'antifascismo vincente, o quella di una parte del proprio popolo, come i giovani israeliani che accusano gli ebrei d'Europa di non aver sviluppato una sufficiente resistenza nei lager. Altri parlano di dialoghi bruscamente monopolizzati, da descrizioni di bombardamenti, requisizioni, coprifuoco, in una sorta di competizione delle sofferenze che ricaccia il sopravvissuto nella solitudine, sia quando sceglie di ribadire l'unicità della sua esperienza, sia quando rinuncia a comunicare. E sembra questo il caso più frequente. Si ha dunque l'impressione che i discorsi degli ex deportati debbano farsi strada in un corpo a corpo con altri racconti di resistenza, di fronti militari, di traumi collettivi, che la loro diversità sia poco riconosciuta, fino a venire assimilata al repertorio delle storie di guerra, come versione particolarmente violenta di una tragedia comune o dirottata nel campo dell'inconoscibile, cui è inutile avvicinarsi per tentare di capire. Classificare il nuovo nel noto, rifiutare o dosare la partecipazione emotiva sono modi di proteggere convinzioni e illusioni che sorreggono lo sforzo di normalizzazione, prima fra tutte l'idea che la vita possa ricominciare e la cultura essere ricostruita senza conseguenze, un'idea semplicemente idiota, ma abbastanza radicata e diffusa da creare un orizzonte sociale che respinge la qualità specifica della memoria dei sopravvissuti, i significati che la distinguono da ogni altra. Come appare in molte testimonianze, il discorso viene mutilato alle origini. Raccontare poco non era giusto. Raccontare il vero non si era creduti. Allora ho evitato di raccontare. Sono stato prigioniero e bon. Le singole situazioni sono naturalmente differenziate, ma quasi tutti hanno sperimentato in qualche forma lo scarto tra la propria esperienza e l'idea che gli altri ne hanno. Può succedere, per esempio, di sentirsi rimproverare per non aver mai scritto a casa o chiedere disinvoltamente se in campo si mangiassero rape e patate. Nelle condizioni di fragilità che tutti attraversano, basta la domanda paradossalmente ingenua, il commento anche involontariamente indiscreto, a accentuare straniamento e solitudine. Tanto più se si pensa alla totale assenza di un riconoscimento istituzionale, patita come abbandono sul piano umano, forse prima che come inadempienza su quello materiale, si sente ancora oggi in molti racconti la nostalgia di una parola di conforto mai ricevuta, di un poveretto di cui qualcuno sarebbe già stato contento. La noncuranza spesso ha ferito più di quanto abbia fatto l'odio dei tedeschi. Non è per caso che su questi temi i racconti si fermino in genere al dopoguerra. In seguito sembra che molti, all'interno di fasce sociali e culturali diverse, abbiano scelto il silenzio. La testimonianza resta affidata soprattutto alla memorialistica, in cui un testo in particolare, se questo è un uomo, diventa il simbolo riconosciuto del lager nella memoria sociale, mentre l'identità del prigioniero viene assunta da immagini e iniziative istituzionali che, come ovvio, possono contenere solo in parte l'esperienza dei singoli. Nei rari casi in cui la comunicazione continua ed è valutata positivamente, sembra in atto una strategia del discorso per preparare e tener vivo l'ascolto, come scivolare per tappe successive dalla vita quotidiana alla resistenza alla deportazione e servirsi di nuclei collaudati e di forte efficacia narrativa quale l'aneddoto. Ma anche qui compare, sotto forma di rischio evitato, la prospettiva di stancare l'interlocutore o di venirne scherniti. Resta il dialogo nella famiglia. Fin dagli inizi, genitori, mogli, mariti, fratelli rappresentano per la maggior parte dei sopravvissuti i destinatari per eccellenza, anche quando il racconto rimane virtuale o si autolimita, perché appunto pensando a un ascoltatore vicino e pronto a condividere il ricordo che si può scegliere di tacere o essere costretti a interrompere il racconto per non contagiare l'altro con una sofferenza così forte. Il modo con cui molti familiari dei testimoni, soprattutto le mogli, partecipano all'intervista lascia intuire uno scambio consolidato, ma non sono pochi quelli che al ritorno hanno trovato la famiglia distrutta e per alcuni sposarsi o avere figli è vissuto come rischio di far ereditare dolori e disagi, a volte come impegno troppo pesante per una fragilità che perdura. Il solo interlocutore sicuro sono allora i compagni di prigionia. Con loro, al di là di scelte personali o di orientamenti politici diversi, ci si capisce, ci si fida. C'è una solidarietà enorme, come se l'aver passato quello insieme togliesse tutto il resto. Ogni distinzione, che non sia quella nata in campo e rivissuta al ritorno, noi e gli altri.